Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Come è impossibile non notare, l'emergenza per il coronavirus è perseverante, nonostante le pressioni del grande capitale sul governo per riaprire tutte le attività essenziali per i propri profitti. Tramontare l'idea della socializzazione dei debiti tramite i corona bond, Conte e compagnia varia si apprestano a riformare il Golden Power per proteggere le proprie industrie strategiche del paese e continuare a dare aiuti di Stato alle grandi imprese senza un vero e proprio obiettivo di nazionalizzazioni, come invece accade in Francia, la quale, nonostante i primi tentennamenti, sostenendo le cause del Sud Europa, si va a ricompattare dietro alla Germania sul MES, mentre i falchi tedeschi cercano di far passare questi nuovi diktat come un nuovo piano Marshall. Ennesima metafora che rappresenta come essi non riescano ad uscire dalla loro mentalità imperialista. Nel frattempo, sul fronte italiano, interno, la retorica dell'unità nazionale va a cozzare con la realtà, che presenta contraddizioni sempre più accese. L'erosione dei risparmi dei lavoratori e bisogni materiali sempre più impellenti di strati subalterni nel nostro paese porta a situazioni incandescenti, come il rifiuto di pagare per beni alimentari di prima necessità in molte città del sud. Vediamo poi che tantissime persone sono nel vicolo cieco del ricatto salariale e del pagamento dell'affitto. Ce ne parla nel primo intervento Alexandra.
Ciao a tutti, sono Alex e stasera voglio riportare di nuovo l'attenzione su un aspetto di questa crisi che sembra stia ancora passando inosservato agli occhi della classe dirigente. Sto parlando delle centinaia di famiglie che a causa dell'emergenza si sono viste ridotte o totalmente annullate le entrate mensili e si trovano a dover affrontare le stesse spese dell'antemergenza con una disponibilità nettamente inferiore di denaro. Oltre a queste famiglie a basso reddito, però, devono fare i conti con questa situazione anche giovani, sia studenti che lavoratori, che ora più che mai si sentono messi ben oltre il secondo piano. Se già prima la situazione era, possiamo dire, complicata, ora è diventata proprio drammatica. Infatti noi giovani siamo abbandonati a noi stessi e nessuno si preoccupa di facilitarci la vita, anzi. Infatti spesso per studiare moltissimi si sono dovuti spostare in altre città e cercare un lavoro che spesso, se non sempre, era in nero. L'alternativa era quella di ricadere interamente sulle spalle dei nostri genitori che sono a loro volta, come lo erano prima, abbastanza stremati dai provvedimenti insufficienti del governo. Dal momento che questo governo appunto rivolge le sue attenzioni esclusivamente alla grande industria, non curante delle difficoltà che devono affrontare le fasce giovanili, noi di Noi Restiamo, con il sostegno del sindacato di Asia USB, abbiamo avviato una campagna per la sospensione immediata di affitto e utenze per giovani, studenti e precari, con un'organizzazione a livello regionale in Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche e Lazio, ma è nato anche il coordinamento nazionale. Oltre a fingere una certa miopia sull'argomento e dopo aver annunciato dei provvedimenti mai arrivati, il governo ha tentato di spacciare per misura efficace la semplice anticipazione dello stanziamento di fondi per il sostegno di morosità involontarie già precedentemente assegnati a quelli che ne avevano fatto richiesta entro dicembre 2019, tra l'altro con mille difficoltà e dovendo rispettare dei criteri particolarmente esclusivi. Già prima dell'emergenza i pochi milioni destinati al supporto del pagamento di affitti erano insufficienti, nonché difficilmente accessibili, quindi ora non possono assolutamente essere considerati una misura sufficiente per affrontare questa situazione critica. È evidente che questa sia l'ennesima mossa propagandistica di questo governo che ora, come prima, continua ad abbandonare a se stesse le fasce più deboli. Per questo abbiamo sentito il dovere di farci portavoce di questa protesta anche scrivendo attraverso il sindacato ai presidenti di varie regioni e direttamente al presidente del Consiglio Conte e al ministro Paola De Micheli. Le richieste sono chiare e sono le seguenti: l'interruzione immediata del pagamento di affitti e utenze per tutte le famiglie in difficoltà, per studenti e per lavoratori precari, accompagnata da un provvedimento specifico che impedisca gli sfratti per le morosità accumulate durante questa emergenza. Inoltre l'introduzione di un reddito di emergenza per tutti quelli a cui il reddito è stato ridimensionato oppure annullato. I fondi per il sostegno dell'affitto inoltre devono essere un'integrazione al reddito di questi nuclei familiari ed è necessario introdurre una tassazione specifica sul patrimonio tenuto sfitto e sulle grandi proprietà immobiliari. Oltre a questo, domenica scorsa, è stata la giornata della mobilitazione nazionale in cui giovani, studenti, fuori sede e precari hanno trasmesso in prima persona lo stesso messaggio, affacciandosi alle finestre e scrivendolo proprio direttamente su un pezzo di carta. Noi l'affitto non lo paghiamo, è molto chiaro. Abbiamo bisogno di uno Stato che non si volti dall'altra parte e prenda delle misure efficaci per noi giovani, che tra l'altro abbiamo un ruolo fondamentale all'interno dell'economia, facendoci sfruttare, sottopagare continuamente. Quindi, nonostante la grande adesione a questa campagna, veramente moltissimi hanno aderito, bisognerà comunque continuare a reclamare delle misure che riusciranno ad arrivare solo se continueremo ad impegnarci tutti insieme e a richiederla a gran voce tutti insieme.
Discutiamo ora di una contraddizione già accennata all'inizio della puntata, ovvero del rifiuto di settori delle classi subalterne del sud di pagare i beni alimentari essenziali e del bisogno di politicizzare questa esplosione di rabbia popolare. Ce ne parla Sebastiano.
Iniziamo subito dalla notizia, ormai nemmeno più tanto fresca. Il 26 marzo, a Palermo, un gruppo di circa 30 persone entra in un supermercato Lidl, fa la spesa ed esce rifiutandosi di pagare perché non ha i soldi per farlo. Ovviamente l'unica risposta che lo Stato ha è quella di chiamare polizia e carabinieri, ma di questo non ci interessa più di tanto perché non analizziamo il caso singolo di Palermo, ma piuttosto il fatto che questo tipo di eventi si sta diffondendo a macchia d'olio in tutto il sud Italia. Arrivano segnalazioni di gruppi di persone, nuclei familiari o anche persone singole che dalla Campania alla Puglia alla Sicilia prendono, fanno la spesa e escono rifiutandosi di pagare perché semplicemente non hanno i soldi per farlo. Adesso, questo ricorda un po' le cosiddette spese proprietarie del tempo, che era una pratica che in Italia è nata negli anni 70, ma già negli anni 60 lo facevano in Comaros, in Uruguay. In generale è stata utilizzata da molti movimenti rivoluzionari in giro per il mondo, che consiste in un nucleo di militanti politici che appunto bloccano le casse di un supermercato di esercizio commerciale, si appropriano delle merci che vi sono all'interno e le distribuiscono di solito alla popolazione del quartiere. Esempi recenti sono quello dei giri gialli, che a Natale, per Natale in Francia hanno deciso di appunto bloccare le casse in supermercato e permettere a tutti di fare la spesa gratuitamente, o in Italia nel 2004 una spesa proprietaria organizzata dal movimento dei precari a Roma al PAM di Pietralata e alla Feltrinelli di Largo Argentina. In quest'ultimo caso in particolare c'è stato un commento che vorrei citarvi da parte del sottosegretario al welfare nel 2004. Non c'è soluzione di continuità tra l'esproprio sotto gli occhi della polizia o l'omicidio quando se ne creerà l'occasione favorevole. Frase che credo che faccia inorridire tutti gli ascoltatori di Radio Sonar, ma che farà inorridire in questi giorni, anche che farebbe inorridire in questi giorni anche moltissimi di quegli italiani al sud, che seppure fino a poco tempo fa magari all'incirca credevano in quella serie di valori che stavano alla base della nostra società orrenda. Adesso si ritrovano a dover anche loro fare la spesa e non pagare perché semplicemente devono mangiare e i soldi non ce li hanno. Dunque, che un sottosegretario al welfare potesse nel 2004 permettersi di dire una cosa del genere e oggi invece non lo faccia, non è, a mio parere, e sperando di non venire smentito, una casualità. Non lo è perché il coronavirus ha fatto esplodere quella bomba sociale che era il sud Italia e che da tempo aspettava di esplodere. Ricordo che in Calabria c'è più del 30% di povertà relativa, quasi un terzo delle persone, che i lavoratori al nero nel mezzogiorno si avvicinano al 20%, e in alcuni settori, come quello agricolo, addirittura al 40%, e tutte queste sono probabilmente sottostime. Il fatto è che in situazioni di crisi economica, di malcontento sociale o ad esempio anche di disastri naturali, la percezione del diritto alla proprietà privata, su cui purtroppo si fonda l'attuale politica capitalistica, cambia, e questo è descritto in maniera molto accurata in un paper di ricerca degli anni del 70, americano, di Quarantelli e Dines, due sociologi che studiavano le rivolte e in particolare le spese proprietarie, cioè i saccheggi che avvenivano nei ghetti americani negli anni 60. Adesso, la differenza tra quelli che avvenivano lì e che più o meno stanno avvenendo oggi al sud Italia e le spese proprietarie propriamente dette è che le seconde sono organizzate da una soggettività politica, mentre quelle che stiamo vedendo adesso al sud Italia e che vedevamo all'epoca in America sono spontanee. La maggior parte dei sociologi dell'epoca di Quarantelli e Dines, infatti, avevano una lettura del fenomeno del looting, ossia dell'entrare negli esercizi commerciali, prendere merci e uscire senza pagare, molto individualistica. Ossia, ad esempio, due spiegazioni tipiche erano quelle dell'isolamento sociale dei looters, perciò si diceva sono individui che sfogano la propria frustrazione per la propria marginalità nella società rubando, o ad esempio l'idea che l'uomo, questa in particolare nei reparti di polizia, l'idea che di fatto bastasse una minima perturbazione della normalità per far diventare l'uomo, in particolare i neri, una bestia da depredare senza rispetto per le regole della gente. Ma anche in epoca più recente, da voci più progressiste, sono emerse interpretazioni individualistiche del fenomeno. Ad esempio, Zizek, riferendosi ai riot e ai conseguenti saccheggi del 2011 in Inghilterra, dice che sono unicamente una maniera da parte del proletariato urbano di sfogare i propri bisogni consumistici, dato che non conoscono nessun'altra forma di protesta. Ma lo studio del 70, di cui parlavamo, smonta queste varie teorie, perché innanzitutto dimostra che nei quartieri dove il tessuto sociale è quasi completamente assente, dove non c'è nessun tipo di organizzazione e così via, solitamente non nascono né riot né lootings. Invece, questi tendono a nascere nei quartieri che, pur vivendo in povertà e così via, hanno un minimo livello di tessuto sociale. E non solo, soprattutto in quartieri dove la percezione da parte degli abitanti del quartiere è positiva ed è unitaria, ossia dove gli abitanti si sentono facenti parte dello stesso gruppo sociale e sentono di perseguire gli stessi interessi. Ed è quella che fondamentalmente noi chiameremmo coscienza di classe e che loro chiamavano, proprio non essendo marxisti, positive reference orientation. Inoltre, chi veniva arrestato per aver partecipato a questi looting era in media sposato, con un lavoro, e inserito nella vita di quartiere. Questi elementi sembrano determinare come il looting sia un fenomeno sociale e non determinato da bisogni unicamente individuali, e lo si può vedere anche comparando il looting con il semplice sciacallaggio che a volte avviene dopo disastri naturali come terremoti e simili. Lo sciacallaggio viene perpetrato da elementi singoli, spesso non del quartiere, che cercano di farlo di nascosto. Questo perché durante un disastro naturale la proprietà privata tende a venire sospesa in favore della collettività. Tutto diventa proprietà della collettività e per questo lo sciacallo è condannato, e invece ad esempio un medico che irrompesse in un magazzino e prendesse un generatore per continuare a far funzionare l'ospedale, nessuno si sognerebbe di condannarlo come ladro o rapinatore. I looters, durante le rivolte sociali, non si vergognano di quello che fanno, come fanno invece gli sciacalli. Prendono tutto alla luce del sole e lo distribuiscono anche agli abitanti del quartiere, che di solito approvano. Vi è effettivamente una dispercezione di quello che è il diritto alla proprietà privata a livello legislativo durante periodi non di crisi, perché il benessere collettivo si impone. Ciò ovviamente è possibile solo dove sia rimasto un minimo di tessuto sociale, e infatti in Italia non dappertutto il bisogno primario delle persone di mangiare si sfoga alla stessa maniera, ma da alcune parti si assiste, come a Palermo, a un fenomeno di looting, e invece in altre sono semplicemente rapine e furti di buste della spesa e gente già uscita dai supermercati, attuati di nascosto. D'altronde è presumibile che se il governo non attuerà decise misure di lotta alla povertà in questo periodo di crisi, vedremo fenomeni di looting aumentare sempre di più in giro per l'Italia, in particolare per il sud. Ciò è inevitabile in un sistema che cova contraddizioni grandi come il nostro. Basti pensare che in Italia il reato di furto lieve di bisogno, ossia di furto di merci di scarso valore economico in condizioni di comprovata necessità, è un reato sempre penale e può comportare fino a un anno di galera, mentre invece l'evasione fiscale, in particolare la dichiarazione infedele, diventa penale solo se si evadono, cioè se si rubano la collettività, più di 100.000 euro. Cosa che è assurda, e che dal momento in cui moltissime persone si trovano nella condizione di necessità di effettuare un furto lieve di bisogno, ovviamente fa esplodere la situazione. Forme di protesta consistenti nella violenza, se di violenza si può parlare, contro la proprietà privata, come quelle a cui stiamo assistendo durante questa crisi in Italia, ma anche in altre parti del mondo, sono abbastanza antiche in realtà. Ad esempio, Hobsbawm, lo storico che ha scritto Il secolo breve, ne parla come uno dei più efficaci strumenti di protesta dei lavoratori del XVIII e del XIX secolo, prima dell'invenzione, cioè prima della diffusione dei grandi sindacati. La domanda che sorge spontanea è dunque: c'è in Italia oggi una soggettività politica capace di prendere il conflitto che scaturisce da queste primitive forme di lotta di classe, per adesso purtroppo abbastanza fine a se stesse, e portarlo a un livello più alto, organizzato e capace di incidere sulla realtà, così come fecero i sindacati nell'Ottocento? Io una risposta non la ho, ma credo che il compito di tutti i sindacati di base e delle organizzazioni politiche di classe in questa fase debba essere proprio questo. E qui finisco.
Parliamo ora dell'assemblea organizzata dall'opposizione studentesca alternativa il 1 aprile, la quale si criticava l'attuale sistema scolastico, i cui tagli fatti dai vari governi da 30 anni a questa parte hanno di fatto acuito le differenze economico-sociali fra studenti. Ce ne parla Viola.
Quando una ministra non si comporta come tale e delega le sue responsabilità a famiglie e docenti, succede che sono i ragazzi a valutare lei e le istituzioni e non l'incontrario. È per questo che noi dell'opposizione studentesca d'alternativa abbiamo organizzato, mercoledì scorso, un'assemblea aperta sul server di Collega Elementi nella piattaforma di Discord, durante la quale abbiamo chiamato per il giorno seguente un boicottaggio a livello nazionale delle lezioni online, partecipato da numerosi studenti in tutta Italia. Ci stiamo rendendo conto della necessità di disintegrare un sistema che non spende per il pubblico da 30 anni per tutelare il profitto di pochi. Grazie alla retorica dell'unità nazionale, sentiamo costantemente nelle bocche di parlamentari parole quali unità e collettività, quando questa quarantena sta specchiando il più becero individualismo di una società che non fa altro che incrementare il divario tra i poveri e i ricchi, coprendolo con una retorica semplice e buonista. Non siamo tutti uguali, non nasciamo tutti con le stesse possibilità e viviamo di conseguenza. E con le figure di medici e insegnanti disegnate come eroiche, non fanno altro che coprire delle profonde mancanze sistemiche che sono state acuite da questa crisi. Dopo i numerosissimi tagli all'istruzione, viene richiesto dal MIUR e da tutte le istituzioni che ci hanno abbandonati a noi stessi un impegno necessario alle famiglie e ai corpi docenti per far sì che la didattica online funzioni, delegando del tutto le responsabilità e incrementando ancora di più il divario tra scuole di serie A e di serie B, creando competizione tra gli istituti e, tramite l'autonomia differenziata, la dinamica dei presidi manager. Questo è quello che si evince dalle recenti dichiarazioni della ministra Lucia Azzolina, che in un periodo di caos e stress collettivo non fa altro che normalizzare un clima che giustamente normale non è, cercando di far passare la didattica a distanza come una valida sostituzione della didattica frontale e passando quindi il messaggio che la didattica sia solo nozionistica e valutativa, quando le istituzioni dovrebbero far capire che il valore della scuola sono i contenuti e la creazione di un pensiero critico, oltre alla creazione di uno spazio di socialità. Inoltre, la didattica a distanza non garantisce il diritto allo studio. Infatti, non si può garantire lo svolgimento omogeneo e completo per tutti gli studenti del programma, se non vengono forniti tutti gli strumenti necessari. Infatti, è impensabile che possa venir valutata. Per questo abbiamo lanciato una petizione, dove chiediamo il sei politico e la bocciatura per nessuno. La petizione spiega anche che le valutazioni non fanno altro che incrementare lo stress psicologico e il contrasto fra studenti, in un momento in cui creare una comunità, anche se virtuale, è fondamentale. Ed è proprio questo quello che abbiamo fatto con Collega Elementi, un server all'interno dell'applicazione Discord che funziona da luogo di collettività e di confronto fra studenti, universitari e giovani precari. Non è solo un luogo virtuale di ritrovo e di sostegno, ma anche un canale valido di informazione reale e di confronto anche tramite assemblee aperte a tutta Italia. Sta a noi, infatti, vedere e portare avanti un'alternativa di impianto scolastico che nasce da un'alternativa di sistema. Un sistema che non ha valori come la meritocrazia, la competizione sfrenata e la massimizzazione del profitto, che metta come soluzione per uscire da questa crisi la spesa sul pubblico e la collettività, così come hanno fatto i paesi che sono riusciti a superarla.
Viktor Orban, attuale primo ministro dell'Ungheria, approfitta dell'emergenza per prendere pieni poteri. Tutto questo avviene dopo una lunga serie di colpi di mano da parte del primo ministro a scapito delle masse, come ad esempio il contratto da 100 ore di lavoro a settimana e a favore dell'Unione Europea, che usa i paesi del patto di Visegrad in chiave antirussa strategicamente e anticomunista ideologicamente. Questo è l'intervento di Flavia.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo andarvi a parlare di quello che sta accadendo in Ungheria. Infatti, come ormai è noto, il 30 marzo il Parlamento ungherese ha approvato un disegno di legge che va a conferire dei pieni poteri a Viktor Orban, il primo ministro. È stato approvato con 138 voti favorevoli e soltanto 53 voti contrari. Questa legge è stata presentata al Parlamento come una legge che avrebbe contrastato l'emergenza causata dal Covid-19, che poi in realtà ha già visto in Ungheria l'introduzione di misure molto severe per tentare di bloccare il più possibile l'epidemia. E ora che è stata approvata, il primo ministro ha la facoltà intanto di governare per decreti. Poi può imporre una pausa forzata al Parlamento, può andare a modificare ma anche a sospendere leggi già in vigore e può addirittura bloccare le elezioni. Sono inoltre previste anche delle pene detentive tra 1 e 5 anni per chi divulga notizie false. E tutto quanto a tempo indeterminato. Il partito di Orban, il partito Fidesz, che ricordo è tuttora affiliato al PPE, ovvero il Partito Popolare Europeo, è di fatto un partito nazionalpopulista, è un partito conservatore, ma lo stesso Orban è un sovranista in tutto e per tutto, tranne in realtà quando si tratta di andare a ricevere i fondi dall'Unione Europea. Basti pensare per esempio che l'Ungheria riceve ogni anno il 7% circa del proprio PIL dall'UE attraverso il fondo di coesione, che poi sono ormai 10 anni che si agita in Europa lo sparacchio di Orban come un dittatore neonazista. Ma dobbiamo andarci a ricordare che in 2 mandati di governo in realtà lui ha soltanto seguito le politiche dell'Unione Europea, sì, con una spiccata tendenza reazionaria e conservatrice, ma poi in realtà non è mai andato contro i reali interessi dell'Unione Europea. Infatti all'UE è sempre andata bene la politica che Orban ha tenuto fino adesso. Infatti il modello ungherese, che è voluto proprio da Orban, viene definito una democrazia illiberale, ma in sostanza è un modello di dipendenza economica che poi è ricco di contraddizioni, ma è perfettamente radicato all'interno degli stessi meccanismi dell'UE. Infatti, se ci pensiamo, la Commissione Europea, ma poi in realtà anche il PPE, hanno sempre avuto la possibilità di andare a combattere le tendenze autoritarie di Orban, perché in questi 10 anni non è che lui le abbia nascoste particolarmente, però poi hanno fatto finta di niente. E questo non è che ci lasci sorpresi, così come non ci lascia sorpresi l'endorsement che Orban ha ricevuto da un altro sovranista, parlo di Matteo Salvini, lo stesso Matteo Salvini che ha sempre definito l'UE come una nuova dittatura, ma ora dà pieno appoggio a quello che sta accadendo in Ungheria. Tra l'altro, trovandoci in piena pandemia, è bene anche ricordare le condizioni in cui si trova la sanità ungherese, che sono veramente pessime, questo perché ha subito tagli per decenni, e i tagli più importanti sono proprio stati fatti da Orban, lo stesso Orban che ora si approfitta proprio dell'emergenza sanitaria per andare a governare per decreto intanto e senza nessun tipo di limite, né limite di tempo perché è a tempo indeterminato, né avversari, anche perché poi il Parlamento può soltanto andare a ratificare quello che lui decide. Tra l'altro, parlando del Parlamento, è appunto dal 2010 che Orban ha avuto quasi ininterrottamente in realtà la maggioranza del Parlamento, quindi dei 2/3 dalla sua parte, e non è mai stato né controllato né tantomeno limitato in alcun modo. Infatti adesso l'approvazione della legge va soltanto a dare legittimità a quella che poi è un'ulteriore centralizzazione del potere, tutte nelle mani di Orban, che può fare l'uomo forte che protegge il paese da un'emergenza sanitaria e può quindi continuare indisturbato la sua linea politica, ancora più indisturbato anzi, e può continuare a fare quindi gli interessi che poi sono alla fine gli interessi propri della classe dirigente. Io con questo ho concluso il mio intervento, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e alla prossima, ciao a tutti.
Ci soffermiamo nella nostra rubrica sull'ambiente e sul problema dei rifiuti. In una situazione in cui tantissimi lavoratori sono costretti a stare a casa, il consumo di beni alimentari tende ad aumentare. Tutto questo va a pesare su un sistema di riciclo dei rifiuti già di suo al collasso, prima dell'emergenza e ora al limite delle possibilità di operabilità. Ce ne parla Elena.
Ciao a tutti, io sono Elena e oggi volevo parlare del fatto che a causa dello stato di emergenza dovuto al virus la filiera della gestione della raccolta differenziata sta collassando, appunto che finisca la sospensione dei ritiri dei rifiuti urbani. I problemi emergono sotto diversi aspetti, come evidenziato dalla lettera che il CONAI, che è il Consorzio Nazionale Imballaggi, ha inviato qualche giorno fa al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che al Capo della Protezione Civile e ai ministri dell'economia, sviluppo economico, finanze e ambiente, insistendo sulla, cito, necessità di un immediato confronto con governo e regioni per scongiurare il pericolo della saturazione degli impianti di riciclo e recupero dei rifiuti. Il principale problema evidenziato dal CONAI è che lo stop alle attività non strategiche ha portato a un crollo degli ordini di acquisto del materiale ottenuto da riciclo, che fra pochi giorni costringerà appunto impianti a bloccare il ritiro di rifiuti urbani in modalità differenziate. Il quadro peggiora ulteriormente se si considera che all'enorme quantità di rifiuti sanitari che l'epidemia sta generando va a sommarsi un incremento del 30% del materiale da raccolta differenziata, che è sostanzialmente determinato dall'aumento dei consumi dovuto alla reclusione delle ultime settimane. Quindi in sostanza il congestionamento degli impianti nazionali deriva dal fatto che l'enorme quantità di rifiuti prodotta non trova più destinazione sul mercato del riciclo. Comprende anche, diciamo, tutto quel fiorente commercio di enormi quantità di plastica verso paesi esteri che ha reso necessaria la carenza di impianti, di siti di stoccaggio nel nostro paese e che, come evidenzia anche il comunicato del CONAI, è interdetto in questi giorni dai blocchi transfrontalieri. Di fronte a ciò sorge una domanda immediata, cioè il riciclo e smaltimento dei rifiuti è un servizio dell'amministrazione pubblica oppure è uno dei tanti segmenti del mercato economico? E la risposta è altrettanto immediata, basta ricordare la trasparenza gestionale del CONAI, che si definisce un consorzio privato senza fini di lucro, ma che nel 2014 riconosceva ai comuni solamente il 37% di quanto incassato grazie alla vendita dei rifiuti raccolti, per cui sostanzialmente a fronte di un valore di 1,9 miliardi rientrano nelle casse dei comuni solamente 390 milioni. Questo solo per dare un'idea dell'ordine di grandezza del giro di affari attorno al ciclo dei rifiuti, considerando che CONAI è solamente uno dei tanti consorzi che generano questi enormi capitali a scapito dei cittadini che li pagano per occuparsi della gestione dei rifiuti. Quindi sostanzialmente fino a quando il ciclo di smaltimento dei rifiuti verrà inteso come un generico settore del mercato da far gestire privati, le situazioni paradossali come questa saranno all'ordine del giorno. È da ribadire come in un sistema economico governato dalla logica del profitto, qualora le condizioni non consentano un lineare ed efficiente raggiungimento dell'obiettivo, si arriva a una condizione di stallo che si traduce nella dinamica di ricatto che stiamo osservando, quindi sostanzialmente non li differenziamo più perché altrimenti andiamo in perdita. Oggi ci accorgiamo su quali basi precarie, poi il mito propagandato ormai da decenni della fantomatica economia circolare, che è quella forma economica che posta tra l'altro a fondamento delle politiche della Comunità Europea, nella quale il rifiuto risultato del processo produttivo viene nuovamente reinserito e che si basa quindi sulle buone pratiche del recupero, del riciclo, della rivalorizzazione, eccetera. E la contraddizione emerge con tanta più forza se pensiamo all'ampia promozione delle campagne di sensibilizzazione, in primis sul tema della raccolta differenziata del riciclo, che ha accompagnato l'evoluzione del sistema economico del lineare appunto ciclico, che sono tutte accomunate dal fatto di rivolgersi al singolo consumatore propagandando le potenzialità del comportamento individuale, quindi dal votare con il portafoglio per influenzare le politiche delle multinazionali a ridurre gli sprechi casalinghi, che è tutto condito da una buona dose di colpevolizzazione del singolo, che di fatto non sortiscono altro che un'apertura di nuovi spazi di mercato funzionale a riciclo di un sistema in crisi. Per chiudere in bellezza da ricordare il recentissimo esempio di questa dinamica costituito dal progetto Eccoli Legambiente, che è stato promosso in occasione della giornata mondiale del riciclo del 18 marzo e la cui filosofia è riassumibile in tempo di emergenza non dimentichiamo di tutelare l'ambiente, per cui tra le proposte c'è quella di fare una bambola di pezzo con i bambini per bilanciare il fatto che L'industria della moda è responsabile del 20% dello spreco mondiale di acqua, del 10% delle emissioni di CO2. Per finire volevo ricordare lo sciopero indetto dall'Unione Sindacale di Base per il 25 marzo, che ha indito i lavoratori del settore dell'igiene ambientale. Ad oggi sono 100.000 gli operatori ecologici che lavorano senza uno straccio di protezione per garantire la raccolta dei rifiuti pericolosi, quindi anche quelli prodotti dalle persone in quarantena e che andrebbero in realtà gestiti come rifiuti ospedalieri, quindi sostanzialmente smaltiti dalle ASL, e quindi poi ribadire la necessità che lo Stato si faccia carico delle proprie responsabilità garantendo sicurezza sul lavoro.
Ci salutiamo ora e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, in diretta martedì alle 21.30 oppure in podcast. Ma se volete approfondire i temi che abbiamo trattato in questa puntata, potete accedere al blog noirestiamo.org oppure alle chat di Discord e Telegram collegalementi o anche al sito collegalementi.it. Grazie mille e ci risentiamo.